Invitiamo all'intervento il dottor Profumo, amministratore delegato del gruppo Unicredit. Dalla costituzione del gruppo nel 97, era già stato amministratore delegato di Credito Italiano precedentemente. Interverrà sul tema il valore dall'impresa alla persona.
Dei pochi casi in cui iniziamo in anticipo. Dovevamo iniziare alle 16, io chiedo scusa, sono appena arrivato perché ho avuto una mattinata piuttosto intensa a Milano e poi quindi chiedo scusa, non ho sentito l'intervento precedente dell'amico Piero Celli, cercherò di raccontarvi un pochettino alcune cose che riguardano la vita in azienda e come diciamo, cerchiamo di indirizzare la gestione della nostra azienda. Perché parlo di valore e persona? Noi siamo un gruppo che è fatto da 162.000 persone, e essendo una banca, non è esattamente il mestiere più amato in questo periodo, come dico sempre, svolgiamo una funzione che ha un altissimo impatto sociale, nel senso che gestiamo il futuro dei nostri clienti. Quando prestiamo dei quattrini, trasferiamo reddito dal futuro all'oggi, perché poi oggi sul debito c'è una visione generalmente negativa, è una visione che è giustamente negativa quando il debito è patologico, ma se voi pensate, quando noi facciamo un mutuo per comprare la casa, in effetti compiamo un atto di ottimismo, pensiamo che la nostra capacità di reddito futura ci consenta di fruire oggi di un bene che è fondamentale per la nostra vita e contraiamo un debito per anticipare un reddito che genereremo nel futuro all'oggi e poi sempre noi banche gestiamo il futuro dei nostri clienti quando una persona ha accumulato un patrimonio, piccolo o grande che sia, detiene questo risparmio per poter avere una capacità di spesa nel futuro rispetto all'accumulazione che ha avuto oggi. Tipicamente metto su famiglia, faccio il mutuo, compro una casa, incomincio a risparmiare oltre al pagamento delle rate del mutuo, accumulo un po' di risparmio, lo tengo da parte perché poi quando si sposano i miei figli voglio pagare gli studi dei miei figli piuttosto che quando si sposano i miei figli voglio aiutarli a contrarre un mutuo un po' più piccolo perché c'ho un po' di soldini da dargli. Quindi noi banche svolgiamo queste funzioni fondamentali. Generalmente quando siamo sulla parte del debito abbiamo fatto più disastri sovrafinanziando che sottofinanziando, quando siamo sulla parte del risparmio possiamo aver fatto dei disastri gestendo non bene il profilo di rischio dei nostri clienti, ma credo che in linea di massima non abbiamo fatto male. Perché possiamo aver fatto non bene? Perché tipicamente le attività finanziarie, di nuovo purtroppo funziona così, hanno un rendimento maggiore e maggiore il rischio implicito in queste attività. Se io sono una persona di 40 anni e ho un patrimonio di un certo ammontare, è bene che lo investa in attività abbastanza rischiose, se ad esempio i miei figli ritengo non abbiano necessità dell'acquisto di una casa perché gliela era regalata al nonno, piuttosto che perché sono andati a studiare all'estero e rimangano all'estero. Diciamo, perché ho 20 anni di risparmio davanti prima di andare in pensione, 25, e quindi è bene che assuma un profilo un po' più rischioso delle mie attività, e invece se sono vicino ad andare in pensione è bene che di rischio non ne prenda manco per niente. Perché dico tutte queste cose? Perché obiettivamente, se voi accoppiate quest'alta rilevanza, come dico io, sociale del nostro mestiere, il fatto che siamo 162.000, il fatto che siamo un'impresa e che quindi, di nuovo, ci piaccia o non ci piaccia, abbiamo degli azionisti ai quali, guardate, non è il problema di essere anglosassoni o non anglosassoni. Se io chiedo di darmi dei soldi per gestire l'impresa, devo ripagare quei soldi che mi danno. Noi abbiamo, ad esempio, nel nostro azionariato la Fondazione Cassa di Risparmio di Torino, che peraltro ha un pezzo anche radicato qua in Val d'Aosta. Questa fondazione ha appena sottoscritto un aumento di capitale nostro. Abbiamo chiesto alcune centinaia di milioni di euro. Se io non posso assicurare a loro che gestiscono i vostri asset, che l'investimento fatto in Unicredito gli renderà almeno quanto un investimento alternativo, loro non stanno facendo bene il mestiere fondamentale che devono fare, che è quello di tutelare il vostro patrimonio. Allora, noi abbiamo questi tre vincoli: alta rilevanza sociale, 162.000 persone. Perché continuo a sottolineare il numero delle persone? Perché quando uno di voi, un cliente, è davanti a una di queste persone, noi non possiamo pensare di soddisfare il terzo vincolo, che è quello di generare per i nostri azionisti un rendimento che sia omogeneo rispetto agli investimenti alternativi, attraverso regole di comando e controllo. Queste persone, quando voi siete davanti a loro e gli ponete una domanda relativa ai vostri risparmi, relativa alla nostra necessità di finanziamento, certamente hanno delle regole, certamente hanno delle linee guida sulle basi delle quali operare, ma altrettanto certamente sono delle persone che hanno la necessità di fare delle scelte sulla base del proprio giudizio personale. Allora, come dico sempre, noi possiamo mettere insieme queste cose se abbiamo la capacità di gestire l'azienda anche sulla base di un sistema di valori nei quali ci riconosciamo, sulla base dei quali Piero aveva partecipato quando era con noi all'avvio di un processo abbastanza profondo di definizione di una cosa che noi chiamiamo carta dell'integrità. Se noi abbiamo la capacità appunto di avere un sistema di valori che condividiamo, nei quali ci riconosciamo e che rendiamo parte integrante del nostro modo di operare, cioè il fatto di avere la capacità di fare quello che si dice, di dire quello che si fa, per noi integrità è fondamentalmente avere questa coerenza, è un aspetto fondamentale per gestire con successo la nostra azienda. Detto così sembra semplice, poi diciamo quando si va nella concretezza della quotidianità ovviamente tutto è molto più complesso. Dicevo prima che alcuni anni fa abbiamo iniziato con un processo abbastanza strutturato appunto a discutere di quali erano i valori nei quali noi ci riconosciamo e ve li vado a leggere, sono equità, trasparenza, rispetto, reciprocità, libertà e fiducia. Li abbiamo discussi in modo concentrico con un numero molto ampio di persone, eravamo partiti discutendo sistema valoriale, poi un collega, tipicamente le aziende lo chiamano il non la carta, adesso però non mi viene, comunque carta etica, il codice etico, esatto, codice etico. Poi un collega ha detto, diciamo, no, ci preferiamo parlare di integrità, appunto perché proviamo a parlare di coerenza tra comportamenti e valori. Poi i sindacati, discutendo con loro, hanno detto, ma il codice è un qualcosa che è imposto dall'alto. Di questo insieme di valori che poi abbiamo declinato per tutti i nostri portatori di interessi in comportamenti concreti, portatori di interessi tipicamente sono i clienti, i dipendenti, i fornitori, le comunità nelle quali operiamo. I sindacati ci hanno detto, ma in fondo questo è un qualcosa che abbiamo costruito insieme, preferiamo chiamarlo carta perché è un insieme di valori declinati in comportamenti che abbiamo costruito, nei quali tutti ci riconosciamo, per dare, diciamo, successo alla nostra vita aziendale, e quindi siamo passati a parlare di carta dell'integrità. Poi abbiamo fatto un dibattito, credo, bello, molto bello, se come in altre aziende far diventare la carta dell'integrità un elemento contrattuale. Molte aziende fanno firmare la carta dell'integrità come una parte del contratto di lavoro, dicendo se ledi la carta dell'integrità hai leso il contratto di lavoro e quindi sei passibile di, fatemi dire, punizioni legate al codice del lavoro. Noi abbiamo deciso di non fare questo, perché abbiamo detto che secondo noi distruggevamo l'importanza della carta dell'integrità, nel senso che secondo noi deve essere qualcosa che sta al di sopra e al di là del contratto. Cioè, ci siamo detti, se qualche dipendente lede il codice civile, ad esempio vendendo un prodotto non coerente sulla base della normativa che adesso si chiama MIFID a un cliente, lede il codice civile, sarà eventualmente passibile della giustizia ordinaria, piuttosto che se un dipendente lede il contratto di lavoro, c'è il diritto del lavoro che va a incidere su questo. Se invece si lede la carta dell'integrità, vogliamo avere un sistema diverso di riallineamento dei comportamenti al dichiarato. Allora, abbiamo deciso di creare al nostro interno un sistema di giustizia riparativa, e qua abbiamo lavorato con degli esperti del tema della giustizia riparativa, con Adolfo Ceretti, che è un professore di diritto penale, è stato anche giudice con tutta la sua struttura su questi temi, e abbiamo messo in piedi un sistema a due livelli di giustizia riparativa. Cioè, abbiamo un ombudsman che in modo del tutto autonomo, indipendente e anonimo raccoglie eventuali denunce di offesa alla carta dell'integrità, e avvia un processo di riconciliazione fra chi ha offeso e chi si ritiene offeso. Cioè, vi faccio un esempio molto pratico. Dicevo prima che noi siamo un'azienda, come tutte le aziende dobbiamo avere dei piani di vendita, dei budget di vendita, perché comunque abbiamo una struttura di costo, abbiamo 10.000 filiali, 162.000 persone a cui pagare lo stipendio. Volenti o nolenti dobbiamo generare dei ricavi che ci consentano di pagare il costo di queste filiali, pagare gli stipendi a 162.000 persone, pagare i dividendi alla Fondazione Cassa di Risparmio di Torino, che se no non ha la capacità di poi di svolgere le sue funzioni istituzionali. Quindi dobbiamo gestire questa impresa come un'impresa, dopodiché, dicevo anche prima, possiamo fare degli errori abbastanza complessi. Torno a dire, i problemi nascono sempre nelle aree grigie, mai nelle aree bianche o nere. Se un dipendente vuole vendere a mia madre un fondo comune di investimento ad alto rischio, accoppia l'età di mia madre, il reddito e la rischiosità del prodotto, e la macchina blocca l'operazione. È facilissimo scegliere. Ma io che ho 53 anni e un'altra persona che ha 53 anni in questa sala, possiamo avere, io ho un figlio che ha 32 anni, è uscito di casa e c'ha una casa sua, quindi siamo io e mia moglie, ho un certo profilo di reddito, un certo patrimonio, i rischi che io posso assumere sono totalmente diversi da un signore che ha 53 anni, ha 4 figli ancora a carico e tutti loro studiano, e fa l'operaio alla Fiat. Sono molto quello che va bene a me non va bene a lui e viceversa. Di nuovo, devi dire, se fa l'operaio alla Fiat è semplice, se fa il dirigente alla Fiat è già un po' più complicato, perché ha un certo tipo, presumibilmente, di profilo di preparazione, ma certamente è un reddito diverso dal mio, altrettanto certamente avendo quattro figli a carico ha da affrontare delle spese che io non ho. Dico questo perché il mondo è molto complicato e ci sono delle scelte quotidiane da fare che sono nelle aree grigie. Può darsi che il direttore della filiale chieda al nostro dipendente di vendere dei prodotti che non sono coerenti rispetto al profilo di rischio. Cosa fa questo dipendente se ritiene che la carta dell'integrità sia offesa? Appunto, c'è questa struttura di ombudsman che in modo anonimo analizza la cosa, avvia un processo conciliatorio fra i due soggetti. Cito il caso della vendita perché può essere semplice. Abbiamo avuto dei casi di mobbing, di nuovo definire che cosa è mobbing, che cosa non è mobbing è abbastanza complicato. Dopodiché, laddove gli ombudsman non riescano a riconciliare questi eventi, c'è un meccanismo di conciliatori esterni che possono intervenire. Questi processi sono, a mio giudizio, estremamente importanti perché appunto mettono al centro la nostra attività, i nostri obiettivi, la complessità delle scelte che dobbiamo fare quotidianamente e il sistema di valori, e inevitabilmente non possiamo che avere le singole persone al centro di questo insieme di elementi. Abbiamo poi fatto alcune altre cose per diciamo, rendere evidente il fatto che il nostro appunto sistema di valori, i nostri comportamenti sono piuttosto complessi e articolati. Uno è la scelta alcuni anni fa di creare una fondazione che sta a valle di Unicredito, non a monte. Anche qua racconto un minimo la storia perché credo che sia abbastanza interessante. Quando subito dopo la fine della guerra nel Kosovo, non so se ricordate, un C-130 cadde con alcuni medici a bordo, diciamo, fra questi medici che andavano a portare delle protesi, diciamo, dei meccanismi di cura, soprattutto di ragazzi e di bambini che avevano avuto dei problemi, erano saltati su delle mine, cioè avevano avuto delle ingiurie dalla guerra, c'era il figlio di un collega. Allora discutendo così fra di noi, ci siamo detti, ma ci piacerebbe come gruppo di persone fare qualcosa per aiutare, insomma, per prenderci carico di questa situazione. Decidemmo di creare una piccola fondazione ad hoc e di devolvere una parte dei nostri stipendi e dei nostri bonus a questa vicenda. Dopodiché abbiamo iniziato tutta una discussione al nostro interno e anche con il Consiglio d'amministrazione, perché ci siamo detti ci piacerebbe che Unicredito abbia la capacità di testimoniare appunto soprattutto per i nostri colleghi l'insieme di valori nostri e l'insieme di capacità che abbiamo nel occuparci di chi è debole, di chi ha situazioni di difficoltà e quant'altro. Dopodiché il nostro statuto non consentiva di occuparci di queste cose. Allora ne abbiamo discusso in consiglio di amministrazione ed è stato molto interessante perché ai tempi la posizione predominante del consiglio di amministrazione era: voi fate utili, dateci dividendi, poi ci occupiamo noi di queste cose. Quasi come se ci fosse un po' una separazione concettuale fra chi fa il lavoro sporco e poi chi fa il lavoro pulito, no? Noi ci siamo sempre detti che nessuno fa il lavoro sporco, nessuno fa il lavoro pulito, ma dipende da come fa il lavoro che qualifichi il risultato del lavoro stesso. Da questo punto di vista il tema del testimoniare al nostro interno che noi dobbiamo, come dico sempre, generare del valore per i nostri azionisti, e il valore per i nostri azionisti è dato da un utile sostenibile nel tempo, e la parola utile c'è, non è che è una parolaccia. Dopodiché, appunto, il come lo realizziamo qualifica, ne qualifica la sostenibilità, ne qualifica la ripetibilità nel tempo. Insomma, se noi abbiamo la grande maggioranza dei nostri clienti insoddisfatti, dei dipendenti che non hanno senso di appartenenza, che non si riconoscono nella nostra azienda, se le comunità nelle quali lavoriamo non ci vivono come dei buoni cittadini e quindi pensano che il loro dovere sia esclusivamente di regolarci in modo negativo, la cosiddetta regolazione avversa, noi non andiamo poco lontano nel consentire ai nostri azionisti di darci i loro finanziamenti, il loro capitale da gestire. E allora il come realizziamo questi risultati è fondamentale, da qua questo tema della testimonianza interna. Allora abbiamo avuto questo dibattito in consiglio di amministrazione e alla fine abbiamo fatto cambiare lo statuto di Unicredito. Oggi possiamo devolvere una parte dei nostri utili al finanziamento di attività sociali, quindi possiamo finanziare la fondazione. Abbiamo creato questa fondazione Un'Idea che svolge tutta una serie di interventi nel sociale e tra questi anche quello di svolgere una cosa che si chiama gift matching, cioè noi abbiamo quasi il 30% dei nostri dipendenti in Italia che fanno attività di volontariato. Il 30% dei dipendenti in Italia significa un po' più di 18.000 colleghi. Quando questi colleghi in gruppo, ad esempio, dedicano del loro tempo a un'iniziativa socio-assistenziale, quale che sia, la cosa che chiediamo è che siano un gruppo di persone, o dedicano dei loro asset, la fondazione matcha, cioè insomma 100 ore equivalgono a 1000 euro, la fondazione dà 1000 euro all'entità alla quale i nostri colleghi hanno dedicato del loro tempo. Questo proprio per far capire loro che questa è un'entità che è loro. Cioè sono loro che in effetti l'alimentano nel loro operare quotidiano. Questo credo che sia un qualcosa di estremamente importante perché appunto consente alle nostre persone di capire il perché noi diciamo, riteniamo tanto importante avere quel sistema di valori, quella carta di integrità di cui parlavo prima e riteniamo che sia importante appunto avere dei comportamenti coerenti rispetto a questa carta dell'integrità. Tutto questo oggi è agito quasi in tutti i paesi nei quali siamo, non tutti i 22, in effetti oggi siamo operativi in 19 paesi, con gli ombudsman, poniamo, con la fondazione, siamo operativi in un insieme di questi paesi e diciamo su queste basi cerchiamo di costruire insomma, il nostro operare quotidiano e il nostro diciamo, cercare di far bene il nostro mestiere. C'è tanto discutere di responsabilità sociale d'impresa. Noi alla fine siamo arrivati a dire che responsabilità sociale d'impresa significa far bene il proprio mestiere e che dobbiamo diciamo, insieme definire cosa significa farlo bene. Da qua è anche importante tutto il dibattito che si fa sulla governance delle imprese, perché, come ho cercato di spiegare brevemente in questo mio, in questa mia chiacchierata, i trade-off, le scelte che si devono fare sono quotidiane, sono complicate, capire sulla base di quale processo e chi è coinvolto in queste scelte è assolutamente fondamentale, perché non possono mai essere diciamo, decisioni che ad esempio prendo io da solo come amministratore delegato, l'azienda non è mia, piuttosto che non possono essere decisioni che vengono prese al di fuori di un processo che sia trasparente e che sia chiaro. Perché se no si corre il rischio che soggetti non eletti vadano a svolgere funzioni politiche entrando in un campo di una pericolosità spaventosa. Io ho parlato 25 minuti, non so come siano diciamo le usanze, ma penso che sia meglio che mi taccia e che risponda alle vostre domande. Grazie.
Prego, no, no.
Dottore, lei ha detto che sono nato in cucina.
Sì. L'azienda individua i valori nei quali poi si deve riconoscere. In questa operazione, per costruire la carta dell'integrità, le banche tengono conto dei clienti e come?
Ma, allora, ne abbiamo discusso essenzialmente al nostro interno, coinvolgendo circa 2500 persone in tutti i livelli dell'organizzazione, quindi certamente abbiamo coinvolto anche in modo intenso colleghi che sono giornalmente davanti ai clienti. Dei clienti ci occupiamo in modo continuo non tanto nella definizione del nostro sistema di valori, quanto nella identificazione dei loro bisogni e del loro grado di soddisfazione nel relazionarsi con noi. Pensiamo che il sistema di valori sia qualcosa di interno. Dopodiché abbiamo, diciamo, una serie di sistemi abbastanza intensi per capire che cosa succede all'esterno. Le faccio alcuni esempi. Annualmente in Italia, poi a livello europeo sono molto di più, facciamo circa 400.000 interviste a clienti, sono abbastanza articolate per capire il grado di soddisfazione che hanno nel relazionarsi con noi. Quindi in effetti non sono tutte con nostri clienti, una parte sono con clienti di altre banche, perché è molto interessante il livello di soddisfazione nel rapporto con noi, e sono questionari, cioè sono domande abbastanza articolate, perché vanno dalla qualità della relazione personale che c'è con i nostri colleghi, alla qualità dell'insieme di prodotti, alla qualità dell'assistenza che ricevono in filiale, a n altri elementi, ai prezzi e così via. Diciamo, queste valutazioni sono molto legate alla concorrenza locale. 400.000, io non so se qua tra di voi ci sia qualcuno che fa ricerche di mercato di mestiere, una ricerca di mercato in genere si fa su 2.000 interviste e viene considerata molto sofisticata, è un numero spaventoso. Lo facciamo per cercare di avere indicatività di queste informazioni a livello territoriale. Poi abbiamo tutta una serie di ricerche fatte sulla reputazione. Chiaramente i clienti sono uno stakeholder fondamentale. Quindi la differenza tra marchio e reputazione è che il marchio è un qualcosa che noi, è una promessa che noi facciamo ai nostri stakeholder e che gestiamo noi. La reputazione è in mano ai nostri stakeholder, andiamo a incidere sulla reputazione con comportamenti e con comunicazione, comportamenti prima di tutto. Per darvi un'idea, io sono misurato, cioè una parte della mia parte variabile del mio stipendio è legata alla reputazione del gruppo nei paesi in cui siamo, misurata da soggetti esterni. non da noi stessi. Quindi è ovvio che poi queste indagini sulla reputazione vanno a incidere su come non tanto noi definiamo i nostri valori, perché torno a dire, credo che sia fondamentale che i valori siano qualcosa di identitario che nasce dall'interno, ma come li decliniamo nella nostra vita quotidiana. Non so se ho risposto alla sua domanda, ma...
Posso rifarle una domanda sullo strumento del microcredito? Questo strumento di sviluppo economico rivolto alle categorie più emarginate e che vediamo un po' iniziare a entrare anche nella gamma dei servizi delle banche nostre. Qual è la vostra politica in questa direzione e come ritiene si adatti ai paesi non più sviluppati rispetto a quelli per i quali è nato originariamente?
Allora, parto con la risposta in modo provocatorio. Teoricamente i subprime erano microcredito, nel senso che, no, scusate, faccio il provocatore, no? Perché qua io credo che dobbiamo essere estremamente cauti, cioè tutta una serie di cose toccarle con le pinze, no? E dobbiamo un minimo metterci d'accordo in modo non schizofrenico possibilmente su qual è la funzione di una banca e degli intermediari finanziari, perché io sono convinto che allargare l'accesso al credito sia fondamentale, ma se parliamo di soggetti svantaggiati, per definizione avranno meno probabilità di rimborsare di quanto non ne abbiano soggetti che sono inseriti nel mondo economico. Noi stiamo avviando una partnership, cioè siamo in fase di decollo con Grameen Bank per sviluppare microcredito in Italia. Non lo faremo come banca, perché l'attività di microcredito è oggettivamente basata su applicazioni di tassi di interesse e modelli operativi che difficilmente sono sostenibili in una banca di credito ordinario. Giusto per essere chiari, i tassi che vengono applicati, se andiamo nei paesi in cui si applica il microcredito, rapportati in Italia sarebbero tassi inapplicabili per via della legge sull'usura, giusto per essere molto pratici. Dopodiché la struttura di costo che noi abbiamo con il contratto nostro non è sostenibile per svolgere attività di microcredito. Allora, penso che sia fondamentale che ci siano soggetti che includono attraverso strumenti creditizi, ripeto, penso sia fondamentale che ci siano soggetti che includono con erogazione di credito che è molto complesso svolgere questa funzione in paesi sviluppati nell'ambito dei soggetti di credito ordinario. Credo che sia, diciamo, un tema sul quale bisogna, diciamo, capire anche come gestirlo da un punto di vista normativo, e bisogna essere operativi. Torno a dire, noi già operiamo sosteniamo ad esempio l'attività di microcredito fatto da Sodalitas, cioè abbiamo già alcuni interventi, però con Grameen Bank stiamo strutturando un progetto diciamo che abbia tutti i carismi dell'operativa.
Brevemente, dottor Profumo, le volevo domandare sulla via di una globalizzazione positiva del mercato finanziario, qual è la sua opinione su meccanismi tipo Tobin Tax o analoghe regolamentazioni del mercato?
Io penso che questi sistemi, adesso poi bisogna entrare bene nei meccanismi che si vogliono applicare, non credo che siano molto efficaci, in linea di massima sono delle tasse che si trasferiscono sugli utilizzatori, per cui non cioè alla fine bisogna distinguere con grande chiarezza che cosa fare per rendere più stabile il sistema, più solido, magari che finanzi meno bolle, e io penso che diciamo, da una parte c'è tutto il tema della qualità e quantità di capitale, dall'altra c'è tutto il tema della qualità e intrusività della supervisione. Sono due temi. Lo strumento fiscale considero potenzialmente utile solo e soltanto se va a finanziare un fondo che può intervenire nelle fasi iniziali di una crisi per evitare che crisi di liquidità si trasformino in crisi di solvibilità. Introdurre una tassa sulle transazioni finanziarie è come l'IVA, la paga il consumatore, non mi sembra una cosa francamente molto sensata.